Benvenuta nel mio podcast, mamma. Sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento, esperta di reflusso e appassionata del mondo della maternità. Prima di scrivere un libro per Mondadori, tenere corsi di formazione e guidare le donne all'allattamento dei loro sogni, sono una semplice mamma come te. Dal 2016 le mie tre figlie mi hanno cambiata nel profondo e diventare madre mi ha portato a voler condividere tutto il mio sapere, le mie conoscenze e la mia esperienza con le altre donne, perché tutte meritiamo la maternità dei nostri sogni, anche tu. Ciao, benvenuto in questo nuovo podcast. Oggi parliamo del sonno della mia prima figlia, o meglio, della mia esperienza di neomamma con Lidia per quanto riguarda il sonno. Perché ci tengo tantissimo a parlarti di questa cosa? Perché mamma si diventa, non si nasce, e questo è anche il titolo del nostro podcast, no? Ed è vero, io di sonno non ne sapevo assolutamente nulla quando ho avuto la mia prima figlia, assolutamente nulla, quindi abbiamo avuto non pochi problemi. In più, se hai già sentito le puntate passate, saprai che Lidia era una bimba reflussante e quindi, come ogni reflussante, aveva assolutamente tutte le sue difficoltà nel riuscire a dormire sia di giorno che a volte di notte, e quindi è stato molto sfidante per me. In realtà il grosso problema che abbiamo avuto con Lidia è stato il fatto che io e il papà, ovviamente, sapevamo nulla rispetto al sonno dei bambini. E voi direte: ma Irene, ma come, sei un'infermiera, hai lavorato in pediatria? Sì, ma vi assicuro che il lavoro delle consulenti del sonno, chi lo fa bene, è assolutamente rispettabile, perché non si studia il sonno, non lo studio io da infermiera, non lo studiano le ostetriche, non lo studiano i pediatri praticamente, quindi ci vuole proprio un approfondimento a parte che io, Irene, non avevo. Quindi che cosa succedeva? I primi mesi di vita, nei primi 3-4 mesi, in realtà il sonno del bambino è dipende moltissimo da quanto mangia e quanto riesce a essere messo nelle condizioni di potersi rilassare e addormentare. Ma i fattori esterni sono relativi, quindi la luce, i suoni, i rumori, eccetera, in realtà non fanno una gran differenza, ecco perché i neonati si addormentano un pochino ovunque nei primi mesi. A partire dal terzo quarto mese di vita comincia a essere prodotta la melatonina, e quindi altrettanto ovviamente, essendo che la melatonina viene segreta con il buio, cominciano ad aver bisogno del buio. In più i bambini cominciano a rendersi conto del mondo circostante intorno ai 4 mesi in una maniera abbastanza vivida, e quindi ci possono essere distrazioni piuttosto che far fatica a rilassarsi per x, y, z motivi. Per Lidia qual è stata la situazione? La situazione è stata che ai tempi io vivevo in Inghilterra con il suo papà e non avevamo nessun altro, quindi anche la barriera linguistica, per quanto io l'inglese potessi discretamente saperlo perché lavoravo in ospedale, quindi un minimo credo che per assistere i pazienti, a parte il buon senso e le cose che avevo imparato, dovevo capirli i pazienti, quindi un minimo di inglese ce l'avevo, però sicuramente non un inglese così ferrato per quanto riguardava la linguistica, il lessico, scusate, dell'ambito materno-infantile. Detto questo, c'è anche il discorso che non avevo altre mamme con cui confrontarmi, perché ero l'unica del mio cerchio di italiani che aveva una bambina e non avevo ancora una rete di supporto e di amicizie lì in loco, che fossero inglesi doc o che fossero di un'altra etnia piuttosto che, ma che conoscevo bene, quindi non avevo nessuno con cui confrontarmi, che può essere un bene a volte perché il confronto non sempre è positivo, può essere un male perché appunto se ti confronti con le persone sbagliate possono arrivarti anche ovviamente i consigli sbagliati. Se senti dei rumori sottofondo e non stai guardando ma stai ascoltando il podcast, c'è il mio cane che gira per tutta la camera, e quindi chi vede il video vedrà il cane che in realtà vuole giocare in questo momento, ma non è il caso. Comunque, riprendendo, quindi che cosa succede? Succede che Io non avevo nessun metro di confronto, non sapevo a chi chiedere. Ho cominciato a leggere delle cose, ma ancora non c'erano delle letture valide per quanto riguardava, il sonno. Tipo, avevo letto il libro della Bortolotti, Cuccioli non dormono da soli. Però non si parla di igiene del sonno lì, non si parla di cose specifiche, si parla fondamentalmente del bisogno di contatto dei bambini e del fatto che è assolutamente naturale che abbiano bisogno di essere accompagnati alla nanna. Vi riassumo il libro in due frasi. Bellissimo, vi straconsiglio di leggerlo, tra l'altro, però non un libro abbastanza specifico per farmi capire determinate cose. In più, come vi dicevo, Lidia ha il reflusso, quindi bambini che hanno reflusso, come vengono appoggiati orizzontalmente, ovviamente hanno risalite. Se hanno risalite, fanno fatica a rilassarsi perché risale, quindi brucia, fa male, si svegliano. Quindi partiamo dal presupposto che mia figlia ha sempre dormito in fascia o in braccio, appoggiata a me. Neanche la sdraietta bastava, niente. Oggi non parliamo di nanna sicura, eh? Non apriamo il discorso SIDS, vi racconto la mia esperienza di mamma, ok? Che era volta alla sopravvivenza e alla fine della giornata. Non vi dico fate così, vi dico quello che è successo a me. Quindi che cosa succede? Succede che fondamentalmente Lidia mi dormiva sempre solo addosso. Finché stava dritta e dormiva, poi la notte andava bene. Lei infatti fino ai 5 mesi si addormentava definitivamente con l'ultima poppata verso mezzanotte e poi si risvegliava verso le 5. Quindi io comunque, a parte il primo mese e mezzo che aveva avuto tante coliche la notte a causa sempre del reflusso, poi diciamo che per un 3 mesi e mezzo me lo sono cavata, da mezzanotte alle 5 riusciva a dormire. Poi è iniziata la regressione del sonno, di cui io non sapevo neanche l'esistenza praticamente, quindi non sapevo che dovevo darle degli orari, non sapevo che bisognava avere un'igiene del sonno, non sapevo assolutamente nulla, ragazze, cioè nulla, ok? Mi stavo informando tanto sullo svezzamento, vabbè, sull'allattamento stavo studiando sempre di più, eccetera. Sul reflusso ancora no, non avevo realizzato che mia figlia aveva reflusso perché nessuno me l'aveva diagnosticato, io vedevo solo che non stava bene e basta. E quindi che cosa è successo? È successo che a un certo punto ha iniziato a svegliarsi sempre più frequente di notte. E sempre più frequente, fino ad arrivare alla gravidanza di Rebecca. Quindi Lidia aveva 9 mesi più o meno e si svegliava più o meno ogni ora e mezza, due massimo. Quindi mi ritrovavo questa bambina con me, che ero rientrata anche al lavoro, eravamo tornati in Italia, lavoravo 80 km da casa, mi svegliavo molto presto, eccetera, con questa bambina che ogni 2 ore massimo la notte si svegliava, si attaccava, la maggior parte delle volte si riaddormentava anche, ma poi c'è stato un periodo mentre ero incinta, quindi dove oggettivamente non c'era più neanche latte per via della gravidanza, eccetera, dove faceva fatica anche a riaddormentarsi e mi ritrovavo a sta sveglia 1 o 2 ore la notte perché lei voleva giocare e voleva fare. Ovviamente tutti intorno che cosa mi dicevano? Vabbè, ma non farla dormire di giorno così si addormenta di più la notte, no? Oppure mi dicevano, ma forse non si stanca abbastanza, falle fare delle attività un po' più strong prima di dormire. Insomma, tutta una serie di cose. Partorisco Rebecca, che Lidia aveva 18 mesi e una settimana. Rebecca è una bimba completamente diversa, niente reflusso, quindi in realtà meno bisogno di contatto, meno portata in fascia. Che cosa succede? Succede che a un certo punto, con la regressione del sonno, Rebecca è la tipica bambina unicorno che vi ho raccontato nelle altre puntate, dove lei, compiuti 3 mesi, ha cominciato ad addormentarsi alle 8 la sera e a svegliarsi alle 8, 7, 8 del mattino, mi faceva 12 ore tirate. E io mi svegliavo la notte ogni 2 ore massimo perché c'era Lidia che si svegliava. E a quel punto io ho cominciato a dire: ma come come cavolo è possibile che io mi debba svegliare per mia figlia grande, che aveva comunque un anno e mezzo, cioè 2 anni quasi, non è che fosse proprio grandissima, però la maggiore e la piccola, che avrebbe anche tutto il diritto fisiologico di aver bisogno di ciucciare anche la notte per mangiare, in realtà non lo fa. Ero proprio estremamente stranita. E lì ho cominciato a fare ricerche, ho cominciato a studiare, ho cominciato ad approfondire molto l'argomento sonno. E ho capito che stavamo sbagliando completamente tutto. Cioè, era tutto sbagliato quello che facevamo. Noi non facevamo dormire a sufficienza Lidia di giorno, la iperstimolavamo. Non avevamo una routine perché io lavoravo su turni, ma il papà che era a casa con lei non le aveva strutturato una giornata che fosse prevedibile. La mamma un giorno mancava, un giorno no, un giorno mancava la mattina, un giorno mancava pomeriggio, un giorno faceva la notte, un giorno c'era. Quindi era tutto completamente sballato. A quel punto lì, la prima cosa che ho fatto è stata strutturare una routine giornaliera, quindi darle delle cadenze. A 15 mesi aveva iniziato il nido, quindi questo sicuramente ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo cercato di mantenere la struttura dal lunedì al venerdì del nido anche il sabato e la domenica, cosa che prima non facevamo. Abbiamo cominciato a cercare di metterla a letto prima, perché avevo studiato che il picco di melatonina è tra le 7 e le 8 circa di sera, quindi invece che andare a letto 10 e mezza, 11. Cercando di tenerla con noi sul divano mentre guardavamo la televisione, sì, sono stata anche quel tipo di genitore. A quel punto ho cominciato a darle una routine, quindi dopo mangiato si va in bagno, si lavano i denti, la faccia, si cambia il pannolino, sì, perché ce l'aveva ancora, lei l'ha tolto poco prima dei 2 anni, quindi finché c'era il pannolino da togliere l'abbiamo tolto, poi niente pannolino, si fa il bidet, si mette il pigiama, andiamo in camera, leggiamo un libro, poi ci sdraiamo, mamma vi dà la tetta perché allattavo entrambi in tandem e poi niente, ci si addormenta. E così è stato effettivamente, io le addormentavo al seno, ma con la routine giusta, e sia diurna, quindi sia di sonno diurno, che la routine proprio più stretta legata al sonno, Lidia ha magicamente iniziato a dormire tutta la notte. Tutta la notte. Cioè, per me è stata tipo una magia passare dal risveglio ogni 2 ore a riuscire a dormire una notte filata. È stato una ripresa. E poi da lì in realtà ho iniziato, dopo un po', quando ci siamo trasferiti nella casa nuova, eccetera, a fare il passaggio successivo. Quindi vi leggo il libro, vi allatto, poi mamma esce dalla camera e voi vi addormentate per i fatti vostri. Ed effettivamente così era. Poi è arrivata Gaia, ha scombussolato tutto, la terza figlia ha scombussolato tutto, però in ogni caso c'ero riuscita, quindi sono riuscita a ottenere esattamente il risultato che volevo. Però ci vuole tanto spirito critico e bisogna ricordarsi soprattutto che siamo noi che giriamo intorno ai bisogni del bambino, non il bambino che gira intorno ai nostri. Lo sbaglio spesso sta lì, a cercare di adultizzare i bambini, cioè pensare che siano dei piccoli adulti, mentre in realtà sono dei bambini. I bambini hanno dei bisogni specifici. Sul sonno questa cosa è chiarissima. Parlo moltissimo di sonno e di relazione con l'allattamento anche nella mia accademia di formazione di postnatal coaching, proprio perché tante volte le mamme mi arrivano in consulenza dicendo voglio smettere di allattare perché così dormi tutta la notte. In realtà spesso possiamo fare un percorso rivolto sicuramente in chiave allattamento, per far sì che ci sia un buon sonno, ma perché il bambino va guardato a 360 gradi, il bambino va guardato nei suoi bisogni di routine, nel suo bisogno di sicurezza, nel suo bisogno di alimentazione, perché un bambino sotto i 2 anni che di giorno non prende il seno è ovvio che chiederà il latte anche la notte. E quindi bisogna capire anche bene che cosa mangia, come mangia, perché il cibo solido non sempre sostituisce il bisogno del latte. Quanto vede quella mamma? Insomma, veramente ci sono tantissime domande da farsi. Ma facendosi queste domande si ottengono anche le risposte e avendo le risposte si riesce a pianificare un'organizzazione tale che vada effettivamente a rispondere ai bisogni del bambino. E un bambino con i bisogni risposti è un bambino semplice, è un bambino che riesce a rispettare quelle che sono le sue tappe, esattamente tutto ciò che fa un bambino fisiologico, chiamiamolo. Ovviamente Lidia aveva anche reflusso, come vi ho detto, quindi alcuni suoi risvegli erano indotti da reflusso. Il fatto di aver tolto l'allattamento notturno perché le abbiamo dato una buona routine, quindi lei tendeva a svegliarsi di meno, ha aiutato tanto perché aveva molte meno risalite. Poi mano a mano che se succedeva che si svegliava cercavo sempre di riaddormentarla senza seno, quindi con tante coccole, eccetera. Quando succedeva? Quando non succedeva, a volte le bastava veramente ciucciare pochissimo, quindi il latte che ingeriva era talmente poco che poi la risalita non era una grande cosa e quindi riusciva a riaddormentarsi facilmente. Io spero che questa mia esperienza vi sia di ispirazione per mettervi in gioco e per non demonizzare l'allattamento in un certo senso. L'allattamento non crea sempre solo problemi, a volte, anzi spesso, è una grande mano d'aiuto e non per forza va tolto quando vogliamo far dormire i bambini la notte in maniera ottimale, quindi non tutta la notte, in maniera ottimale in relazione a quella che è la loro fascia d'età e quelli che sono comunque i bisogni specifici di quel bambino. Se hai bisogno, sai che mi puoi contattare.
Grazie per aver ascoltato questa puntata e se il podcast ti piace lascia 5 stelle su Spotify e una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto condividilo con le tue amiche mamme che pensi che possano giocarne, perché a quante più mamme arriviamo, tanta più differenza possiamo fare nel mondo. Ed è vero che siamo una goccia nell'oceano, ma l'oceano è pur sempre fatto di gocce.